Buongiorno a tutti. Prima di cominciare, posiziono questo pacchetto che contiene del materiale metallico che metto qui davanti. Vi chiedo di non distrarvi e osservare, perché questa mattina potrebbe succedere un miracolo in quel pacchetto. Allora, con le meditazioni di oggi vorrei concludere quel ciclo di meditazioni che avevo portato avanti riguardanti la creazione e quindi gli aspetti soprattutto della creazione della luce. Se mi mandi la presentazione. Cominciamo con una domanda, che è questa: può un cristiano avere dubbi sul racconto della creazione? Forse i dubbi sono una parola forte per un cristiano, però a nessuno di noi, a nessuno di voi è mai venuto in mente il pensiero: come si fa a conciliare quello che io credo sulla creazione rispetto a quelli che gli scienziati dimostrano o dicono? Vi è mai venuto questo pensiero? Spero che non sia venuto solo a me. Un'altra domanda che possiamo farci è: la creazione biblica può avere una credibilità scientifica? Cioè, quello che il racconto della Genesi ci ha insegnato, quello che abbiamo letto nella Genesi, è qualcosa che può avere validità scientifica? Anche se sappiamo tutti che la Bibbia non è un libro di scienza. Quindi in parte cercheremo di dare delle risposte a queste domande. C'è la presentazione. Me lo mandi avanti perché non funziona bene il. Quindi partiamo dal testo biblico, che ovviamente è Genesi 1. Ci soffermeremo solo sui primi tre versetti. Il primo versetto della Genesi ci racconta che nel principio Dio creò il cielo e la terra. Al versetto 2 dice che la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E infine il versetto 3 ci narra che Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Quando leggiamo questo testo dobbiamo avere bene in mente cosa stiamo leggendo e quale preconcetto abbiamo sul testo che stiamo leggendo. Cioè, se io parto dal presupposto, quando leggo questi passaggi della Bibbia, che sto leggendo un racconto, oppure qualcosa che rientra nel mito, oppure una leggenda, oppure qualcosa di valenza scientifica, oppure verità, cambia quello che quel messaggio, quel versetto mi sta dando in quel momento. Quindi partiamo dal presupposto che per noi credenti la Bibbia, la scrittura, dobbiamo dare per assunto che è verità assoluta. Perché se così non fosse, incominciamo a dire che potrebbe essere la Bibbia qualcosa che contiene la verità. È diverso dire la Bibbia è verità, oppure la Bibbia contiene la verità, oppure la Bibbia è un libro credibile. Però sono io che decido quali parti della Bibbia sono più credibili di altri. Oppure potrei dire che la Bibbia in alcuni passaggi è verità. E chi definisce quali sono i passaggi veri e quelli meno veri o quelli falsi? Quindi questi preconcetti, queste definizioni dobbiamo tenerle presenti, perché se non crediamo che la Bibbia è verità, dovremmo dire che la Bibbia è un libro per creduloni. cioè per gente che crede a quello che qualcun altro gli racconta. Ma per noi credenti così non è. Mi mandi avanti? Abbiamo detto prima che il racconto della creazione può avere una credibilità scientifica. La Bibbia dice delle verità che sono compatibili con le affermazioni scientifiche. Chi vi parla è un medico e un po' di scienza l'ha studiata e non ha mai smesso di credere che la Bibbia è vera e non ha mai smesso di credere nella creazione. Quindi posso dire con assoluta certezza che le verità bibliche sono compatibili con le scoperte scientifiche. La scienza afferma che l'universo ha avuto un inizio istantaneo che ha chiamato Big Bang. Poi ha scoperto che l'universo si espande, ha scoperto la relatività e ha scoperto l'atomo primitivo. Non starò a spiegarvi tutte queste verità scientifiche, ma tutte queste scoperte sono assolutamente in linea con il racconto biblico. Abbiamo visto che la creazione ha avuto inizio in un istante, è stata una creazione istantanea, dal nulla. Oltretutto, chi crede nel Big Bang, gli scienziati che credono nel Big Bang, dicono che questa grande esplosione è avvenuta a partire da una piccola quantità di materia. Siccome però escludono l'esistenza di Dio, questi scienziati dicono questa materia si è autocreata, pur di non ammettere l'esistenza di Dio. Un'altra affermazione della scienza è che l'universo non è eterno, cioè ha avuto un inizio istantaneo e se ha avuto un inizio avrà anche una fine. E questo principio è d'accordo con il principio dell'entropia. L'entropia è una legge della termodinamica che dice che tutto quello che si trova in un sistema chiuso, se non riceve energia dall'esterno, tende a un massimo grado di disordine. Per capirci, se io prendo del sale e lo mescolo in un bicchiere d'acqua, per portare di nuovo fuori il sale dall'acqua avrò bisogno dell'energia solare perché faccia evaporare l'acqua e lasci fuori il sale. Quindi ci vuole un'energia maggiore per riportarlo allo stato preesistente. Quindi l'entropia è il disordine di un sistema. Quindi un sistema che ha avuto un inizio, piano piano, tende a un disordine. Lo vediamo anche nei nostri corpi. Abbiamo avuto un inizio ed eravamo molto in salute molto migliore. Andando avanti con gli anni, la nostra entropia, il disordine del nostro organismo, tende ad aumentare. Quindi aumentano i problemi. E questo è in linea con le indicazioni bibliche. Un altro principio scientifico è che l'universo conosciuto mostra alla perfezione i dettagli dei principi antropici e della regolazione fine. Dopo vedremo meglio di cosa si tratta. E questo concorda perfettamente con il racconto della creazione, dove l'atto creativo centrale è proprio la creazione dell'uomo. I principi della regolazione fine del principio antropico dicono che tutto quello che è conosciuto nel nostro universo, tutte le leggi fisiche, tutti i numeri dell'universo sembrano orientati a permettere l'esistenza dell'uomo sulla Terra. E questa cosa agli scienziati pare così strana. Quindi dobbiamo chiederci, l'universo quindi è esclusivamente materiale, cioè fatto di materia che da sola ha avuto in qualche tipo di evoluzione, oppure esiste un Dio creatore? Se l'universo è solo materiale, dobbiamo farci alcuni pensieri. Se è solo materiale, non può avere avuto un inizio. Se è solo materiale, me la mandi avanti per favore. L'universo non può avere una fine come la morte termica, poiché una fine del genere implica che ci sia stato un inizio. cioè quello che gli scienziati dicono riguardo al Sole, per esempio, che a un certo punto terminerà la propria energia termica e si spegnerà, secondo questo principio non può essere vero. Tutte le leggi della natura sarebbero frutto del caso e di conseguenza estremamente improbabile che siano favorevoli alla vita, se il principio che l'universo è solo materiale fosse vero. Se il principio che l'universo è solo materiale, ovviamente non possono esistere i miracoli. E ancora, se l'universo è materiale, un principio, questo da un punto di vista morale, tutti, anzi chiunque, può decidere in maniera assolutamente autonoma cosa è bene e cosa è male. E se l'universo è solo materiale, dobbiamo escludere l'esistenza di qualsiasi entità spirituale, quindi non possono esistere demoni, angeli o Dio stesso. Se invece l'universo è stato creato da Dio, si può presumere che l'universo abbia una finalità, si può presumere che l'universo abbia uno scopo ben definito. Se l'universo è stato creato da Dio, possiamo presumere che questo universo sia ordinato e intelligibile. E possiamo anche presumere che abbia avuto un inizio. E possiamo anche dire che in questo universo i miracoli sono possibili. E in questo universo creato da Dio possiamo anche ammettere l'esistenza di altre creature spirituali. Tra le due modalità, quale vi sembra fino adesso più credibile? Anzi, qual è la modalità che avete sperimentato nella vostra vita? Personalmente, questa. Abbiamo detto che se l'universo è solo materiale, non può avere avuto un inizio. E se l'universo non ha avuto un inizio, allora sarebbe eterno. Cioè, se qualcosa non ha avuto inizio, per forza qualcosa di eterno. Ma in tutto questo, se fosse vero questo passaggio, la scienza affermerebbe il falso parlando del Big Bang, perché il Big Bang, che è, diciamo, la teoria che la scienza afferma essere vera, ha avuto un inizio. Quindi in questo caso la scienza contraddice se stessa. Se l'universo non ha avuto un inizio, la legge scientifica che afferma nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma, risulterebbe anche questa una legge errata, perché nulla si crea. Secondo questa legge fondamentale, la comparsa della materia dal nulla non è possibile. Quindi senza un intervento esterno nulla compare dal nulla. Se l'universo fosse solo materiale, abbiamo detto che non può avere una fine come la morte termica, perché una fine genera implica anche che ci sia stato un inizio. Se l'universo fosse eterno, non è possibile concepire un sistema secondo il principio dell'entropia che abbiamo visto prima, che sia in decadimento dall'eternità. Cioè non si può concepire un sistema che dall'eternità in poi è sempre stato in decadimento. Se l'universo esistesse da un tempo infinito, l'infinito è un concetto un po' diverso dall'eternità, però l'infinito, siccome non ha inizio e non ha fine, l'universo in questa modalità infinita si sarebbe consumato altrettanto da un tempo infinito. Quindi noi stiamo vivendo in un sogno, praticamente. Alcuni scienziati del passato, per rendere credibile questa affermazione, hanno postulato che il principio dell'entropia fosse errato. E questo ha provocato per questi scienziati derisione e allontanamento dalla comunità scientifica. Anche se poi altri scienziati che deridevano quelli hanno continuato a pensare e a credere in cose ancora più inverosimili. Se l'universo fosse solo materiale, tutte le leggi della natura sarebbero frutto del caso e di conseguenza è estremamente improbabile che sia possibile la comparsa della vita. In questo caso, quindi, tutte le leggi che reggono l'universo escluderebbero ogni tipo di finalità, cioè tutto accade per caso, non c'è un fine per cui esiste la vita. Tutti i processi dell'universo dipendono quindi unicamente dal caso e sarebbe questo l'unico motore delle cose. Questo tipo di pensiero quindi esclude i principi scientifici della regolazione fine ed il principio antropico, cose scoperte e dettagliate dalla scienza. Mi mandi avanti? Ancora? Se l'universo quindi fosse solo materiale, potremmo tranquillamente escludere la possibilità che esistano i miracoli. Quindi qualsiasi evento del passato, del presente o del futuro avvenuto in un modo non spiegabile da un punto di vista scientifico è impossibile. E quindi tutti i fatti riportati e testimoniati come non spiegabili scientificamente sono dovuti a errori di valutazione. Ancora, se l'universo fosse solo materiale, si potrebbe decidere ognuno di noi in maniera autonoma cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male. In questo caso nessun uomo dovrebbe fare riferimento a leggi morali di nessun tipo, per cui noi uomini non saremmo niente di più che bestie. Le bestie non hanno leggi, anche se è vero che alcuni tipi di animali rispettano certe regole, diciamo. Quindi potremmo tranquillamente comportarci come bestie. Mi mandi avanti? Aspetta un attimo. Quindi in questo caso non possono esistere nessun tipo di limite, nessun tipo di regola per nessuno e per nessun motivo. Andiamo avanti. Mi mandi avanti ancora l'ultimo passaggio riguardo a questo. Se l'universo è solo materiale, abbiamo detto prima, non può esistere nessun tipo di essere spirituale. Quindi tutti i tipi di esseri spirituali, abbiamo detto prima, angeli, demoni, spiriti, non possono esistere. Se non esistono queste entità, non possono esistere neanche le loro prerogative, quindi le possessioni, le influenze, l'ispirazione biblica e quant'altro. Andiamo avanti. Quindi tutte le esperienze spirituali che ognuno di noi spero abbia fatto nella propria esistenza, ma che anche chi non è credente in qualche modo subisce, sarebbe frutto di una sollecitazione chimica o di qualche entità fisica o di energie deterministiche che non sono state ancora provate scientificamente. Ando avanti, grazie. Se invece, come crediamo noi, l'universo è stato creato da Dio, possiamo presumere che l'universo abbia una finalità. Ando avanti. Quindi, se la creazione dell'universo deriva da un'intenzione divina, l'esistenza dell'universo avrà per forza un ordine e una direzione predeterminata. Per noi credenti, questa mattina nelle nostre preghiere abbiamo sentito molte volte la parola rivelazione. L'intenzione divina ci è stata rivelata. Per noi credenti che abbiamo le scritture, sappiamo benissimo qual è il pensiero di Dio. E per i non credenti il problema, perché rifiutano Dio e rifiutano di conoscerlo perché per loro è tempo perso. Mando avanti. Se l'universo è stato creato da Dio, abbiamo detto, possiamo presumere che questo universo sia ordinato e intelligibile. Cioè, l'universo che è stato creato da un Dio perfetto e intelligente è stato concepito da Dio stesso per permettere la comparsa della complessità in generale e della umanità in particolare. È un universo logico ed è un universo che logicamente deve essere compreso da chi ci vive. Cioè, anche un uomo che non conosce Dio, anche un uomo che non ha mai letto la Bibbia, può in qualche modo cogliere l'ordine e il modo in cui le cose sono fatte o funzionano. Quello che praticamente succede con gli scienziati e gli atei, cioè anche loro sono in grado di studiare quello che avviene nel mondo, ma non lo capiscono, perché non sanno per quale motivo esiste quella cosa che stanno studiando. Se l'universo è stato creato da Dio, si può presumere che abbia avuto un inizio, e noi sappiamo bene che è così. Se Dio è il creatore, è logico che la creazione sia avvenuta in un determinato momento ben definito nella linea del tempo. Ovviamente in questo universo creato da Dio i miracoli sono assolutamente possibili. I miracoli per definizione sono eventi soprannaturali, quindi al di là di quelle che sono le leggi che regolano l'universo, che avvengono al di fuori di queste leggi, leggi alle quali ogni uomo è sottoposto. In tutta la storia umana sono testimoniati e comprovati migliaia di eventi soprannaturali spiegabili solo come interventi esterni alle leggi naturali da parte di entità spirituali. Quindi se fosse vero quello che dicono questi atei, che l'universo è materiale, tutto quello che sono i fenomeni miracolistici dovrebbero essere spiegati in qualche modo, ma loro non sono in grado di farlo. Se l'universo è stato creato da Dio, è possibile anche l'esistenza di altre creature spirituali che noi conosciamo molto bene. Spero. Manda avanti. Se ammettiamo quindi l'esistenza di miracoli e di eventi soprannaturali, dobbiamo di conseguenza ammettere l'esistenza di esseri soprannaturali o entità spirituali che hanno determinato l'esperienza testimoniata o esperita. L'universo, per i credenti, ma anche per i non credenti, è fonte di rivelazione. La prima rivelazione di Dio all'uomo è stata proprio la creazione. L'uomo primitivo, diciamo così, quello che aveva sotto gli occhi è quello che guardava in cielo, è quello che guardava nella natura, è quello che guardava nell'esperienza di vita diretta, e ogni cosa che guardava gli parlava di qualcuno che aveva creato questo universo di cui siamo circondati. Il Salmo 19,2 ci dice molto chiaramente che i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle tue mani annunzia il firmamento. Isaia 40,26 ci racconta che levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Sottolineo la frase in numero preciso perché dopo, quando vedremo la regolazione fine, vedrete quanto sono precisi certi numeri. In Isaia 44,24 dice: sono io, il Signore, che ho fatto tutto, che ho dispiegato i cieli da solo e ho disteso la terra. Quindi, tornando al passaggio della Genesi, leggiamo che le parole che abbiamo letto sono: nel principio, quindi viene creato il tempo. Prima di quel momento non esisteva il tempo. Dio creò, e quando dice Dio creò si intende dal nulla, ex nihilo, quindi non c'era qualcosa e all'improvviso è apparso qualcosa. Avanti. Dio creò i cieli, quindi è stato creato lo spazio e con tutto quello che contiene, e la terra. In questo caso è stata creata la massa e la materia. Poi Dio disse, e qui vediamo la parola creatrice, la parola che troviamo nel Vangelo di Giovanni, nel principio era la parola, disse sia la luce. Quindi è stata creata la luce, possiamo affermare anche l'energia. Se leggiamo quindi il tempo, lo spazio, la massa e la materia, e la luce, quindi l'energia, sono tutte quelle dimensioni fisiche che compongono il nostro universo, sono tutte quelle realtà fisiche che ci permettono l'esistenza. Se una sola di queste cose non esistesse, non esisterebbe nell'universo, tantomeno la vita umana. Quando abbiamo letto nelle meditazioni delle altre volte, abbiamo parlato del fatto che è stata creata prima la luce e al terzo giorno soltanto il sole. Ci siamo detti, com'è possibile questo? È scientificamente accettabile che sia comparsa prima la luce e poi il sole? Dobbiamo considerare questi passaggi. La luce è solo una manifestazione di energia. Abbiamo visto che la luce è solo questa parte di questo grafico, qui è ingrandito, ed è quello che noi possiamo vedere con i nostri occhi. Ma l'energia di cui fa parte la luce è fatta di tanti altri tipi di energia, i raggi X, i raggi gamma, la radiazione ultravioletta, l'infrarosso, la corrente alternata. Quindi tutte quelle che sono le manifestazioni di energia elettromagnetica sono forme di energia. Se è stata creata la luce in quel momento, è stato creato tutto lo spettro dell'energia elettromagnetica in quel momento. Quindi la luce è solo una manifestazione di energia, ma non è l'unica. Abbiamo visto anche che se esiste la materia, per forza deve esistere anche l'energia. Abbiamo visto l'equazione di Einstein che dice che i principi di conservazione dell'energia, se c'è energia c'è anche massa. Se la massa di un corpo diminuisce è perché ha perso energia, per esempio emettendo onde elettromagnetiche. Quindi se Dio ha creato la materia, in quel momento c'era già l'energia, a cui Dio poi ha dato il nome di luce. Un'altra domanda che ci possiamo fare quindi è: la luce può esistere senza il sole? Se la luce è una manifestazione di energia emessa dalla materia, può esistere la luce senza il sole? La risposta è sì, perché è una radiazione elettromagnetica e la materia emette questo tipo di energia, quindi anche la luce. Quindi poteva esistere nei primi tre giorni una fonte di luce alternativa al sole prima della creazione del sole stesso? La risposta è sì. Dio stesso poteva essere una fonte di luce. Sappiamo bene che Dio è luce. Poteva esistere anche perché Dio poteva aver creato una fonte di luce temporanea fino alla creazione del sole. Certamente possiamo dire che nelle sue capacità di farlo. Poteva esistere un'altra fonte luminosa, anche se non sappiamo quale fosse, però è un problema relativo perché poco importa. Quando parliamo di principio antropico e regolazione fine, dobbiamo pensare a qualcosa che sono le colonne che sostengono le funzioni dell'universo. Quindi tutto quello che accade, tutto quello che è il nostro universo, si regge su queste colonne. Interazione debole, interazione forte, massa dell'elettrone, massa del neutrone, eccetera. Se ognuna di queste colonne fosse leggermente diversa da quello che è, l'universo non sarebbe potuto venire all'esistenza. Tutti questi numeri che sorreggono l'universo, da dove vengono? A cosa servono tutti questi numeri? Tutte queste leggi? E come sarebbe stato l'universo se questi numeri fossero stati minimamente diversi da quello che sono? Quando ci facciamo la domanda da dove vengono questi numeri, possiamo darci due tipi di risposte. Manda avanti. Uno, sono frutto del caso, oppure derivano da un calcolo progettuale complesso che è stato frutto di una mente intelligente e nel nostro caso pensiamo una mente divina. Manda avanti. A cosa servono tutti questi numeri? Sono, abbiamo detto, i pilastri dell'universo che fin dal principio hanno determinato la sua esistenza, il suo funzionamento e il suo percorso. E come sarebbe l'universo senza questi numeri o se fossero diversi? Manda avanti. Se uno solo di questi numeri fosse stato diverso del 10 oppure dell'1 o per alcuni di essi anche in una frazione di decimale, l'universo sarebbe collassato nel nulla appena nato e noi non saremmo qui oggi a parlarne. Per fare un esempio, la forza di gravità, che ha un valore di 6,67418, se fosse stato 6,67417 o 419, quindi un solo decimale in più o in meno, e questo rapporto e il rapporto di questo numero con la forza nucleare forte non fosse uguale a 10 alla 39, 10 alla 39 è un numero che non posso neanche dirlo in numero perché è troppo lungo, l'universo sarebbe stato un luogo impossibile per la vita. Cosa dicono gli scienziati e gli atei? Queste frasi che ho riportato sono frasi che hanno detto scienziati che non credono nella creazione, ma non credono neanche perfettamente in quello che dicono. Leggete queste frasi. Leo Smolin, che è un fisico ateo materialista, dice: com'è possibile che i parametri che governano la natura delle particelle elementari e le loro interazioni siano regolati e impostati in modo tale da dar vita a un cosmo così complesso e diversificato? La probabilità che un universo generato da una selezione casuale dei parametri contenga delle stelle è di 1 su 10 alla 229. Questo numero, 10 alla 229, praticamente è il numero, è più del numero degli atomi contenuti in tutto l'universo. Un altro scienziato, Paul Davis, che è un fisico ateo, dice: appartengo a quel gruppo di scienziati che non si riconoscono in una religione convenzionale, ma che tuttavia rifiutano l'idea che l'universo sia un caso fortuito. L'universo fisico è organizzato con un'ingegnosità così sorprendente che non posso accettare che la sua nascita sia soltanto un fatto brutto. Deve esserci, mi pare, un livello di spiegazione più profondo. Se qualcuno vuole chiamare Dio quel livello più profondo, è una questione di gusto e di definizione. Andiamo avanti. Scusate, sto un po' sforando col tempo, ma spero di non annoiarvi. Max Planck, che è uno degli scopritori di quelle leggi che regolano l'universo, che è uno studioso di fisica e meccanica quantistica, è quello che ha inventato la meccanica quantistica, dice: tutta la materia trova la sua ragione ed esiste soltanto in virtù di una forza. Dobbiamo supporre che dietro a quella forza vi sia una mente cosciente e intelligente. Anche lui era ateo. Però dice che c'è una mente intelligente dietro queste forze che lui non riesce a spiegarsi. Paul Dirac, un matematico ateo militante, dice: si potrebbe forse descrivere la situazione di quello che non riesce a spiegare dicendo che Dio è un matematico eccelso e che ha fatto ricorso a una matematica molto avanzata per costruire l'universo. Pensate a quanta confusione c'è nella mente di questi personaggi. Manda avanti. Stephen Hawking è uno scienziato moderno, non so se l'avete presente, quello sulla sedia a rotelle che non parlava ma comunicava attraverso un computer, che è un fisico astronomo ateo materialista, è uno degli atei più accesi contro i creazionisti, diceva: le leggi della fisica, oggi lo sappiamo, contengono molti numeri fondamentali, come il valore della carica elettrica dell'elettrone e il rapporto delle masse del protone e dell'elettrone. Il fatto notevole è che il valore di questi numeri sembra essere stato finemente regolato per rendere possibile lo sviluppo della vita. È stato regolato. È stato, vuol dire, ha subito una regolazione. Ha detto lui, non lo sto dicendo io. Andiamo avanti. Leonard Susskind, che è un fisico teorico, cosmologo, materialista, dice: la maggior parte materialisti sono quelli che dicono che l'universo è solo materiale, attenzione. La maggior parte delle costanti sono regolate all'incirca con uno scarto dell'1%, il che significa che se il valore differisce dell'1% tutto collassa. I fisici possono certo affermare che si tratta di un colpo di fortuna, ma bisogna ammettere che questa costante cosmologica, unità di massa di Planck, è regolata con una precisione di 1 su 10 alla 120esima. Un altro numero stratosferico. Nessuno pensa che si tratti unicamente di un caso, è l'esempio più estremo di regolazione per fine. Alcuni scienziati hanno definito la costante di Planck la costante teologica, cioè una legge che ci parla di Dio. Scienziati atei hanno detto questo. Manda avanti, per favore. Robert Wilson, un altro premio Nobel della fisica, che è quello che ha scoperto il residuo della radiazione cosmica del Big Bang, dice: c'è sicuramente stato qualcosa che ha regolato il tutto. A mio parere, per chi è religioso secondo la tradizione giudaico-cristiana, non esiste